Salve e benvenuti a Fuori Norma, un podcast su disabilità, autismo, malattie croniche e fragilità sociale. Io sono Emanuela, un'insegnante, educatrice e attrice che ha anche la fortuna di essere disabile, autistica e fighissima. Decisamente fuori norma. Se anche voi per qualunque motivo vi collocate al di fuori della media statistica o amate qualcuno che lo è, questo è il podcast che fa per voi. Trigger warning. Questa sarà una puntata in cui verranno affrontati temi delicati quali dipendenza, psicofarmaci, traumi psichiatrici, violenza, alcolismo, disturbi del comportamento alimentare e menzioni di suicidio. Abbiate cura di ascoltare l'episodio quando e se vi sentirete di farlo. Siate gentili e prendetevi cura di voi. L'ospite di oggi è Lunni. Sono felicissima che tu sia qui. Lunni, 35enne milanese, autistica diagnosticata da adulta, femminista intersezionale work in progress, perché per lei il femminismo è un percorso, e da un po' di tempo parla di autismo su Instagram partendo dalle sue esperienze personali. Ciao Lunni!
Ciao Emanuela, ciao, grazie per avermi invitata sul tuo podcast.
Grazie a te di aver accettato l'invito, perché so che per te le live non sono, ma anche per me, non ti preoccupare.
Diciamo anche che il mio tempo di incubazione per accettare la tua proposta si è misurato in mesi, quindi grazie per la pazienza soprattutto.
Tranquilla, questo è un podcast lento, c'è una ragione per cui è solo una puntata al mese, quindi ha i suoi tempi. Senti, io di solito a questo punto racconto come ho conosciuto l'ospite, ma io non mi ricordo quando ho iniziato a seguirti su Instagram. Mi ricordo però quando ho iniziato a seguirti attivamente, a guardare le tue stories, perché c'è stato un periodo in cui tu hai condiviso i tuoi commenti sul rewatch di Dawson Creek. Mi ha fatto rideissimo, oltre che riflettere, perché veramente riguardare le serie con cui siamo cresciute è traumatico a questa età, con questa consapevolezza, o no?
Parecchio, sì, però è anche molto divertente sotto un certo punto di vista. È sia traumatico che divertente.
È stato molto divertente. E Dawson, tra l'altro, Dawson è un Gian Patrizio, ho scoperto, quindi...
Sì, sì, assolutamente un Gian Patrizio Dawson, sì, sì, sì.
E mi ha fatto molto ridere perché il termine Gian Patrizio io l'ho scoperto con le tue stories, quindi per me Dawson è l'archetipo del Gian Patrizio, però poi ho scoperto che anche altri usano questo termine, quindi mi sono chiesto, ma c'è un archetipo del Gian Patrizio? Esisteva prima che lo conoscessi io?
Ma guarda, il termine Gian Patrizio, che può trasformarsi in Gian, qualunque nome maschile, Gianmarco, Gian Flavio, Gian Coso, puoi metterci qualunque nome. Io sto ancora cercando di scoprire quale sia stata la prima femminista ad averlo coniato, ma non ci sono ancora riuscita, quindi se ci stai ascoltando, palesati orsù, vogliamo ringraziarti, perché non è mai esistito termine più calzante, secondo me. Gian Patrizio è il maschio bianco etero cis solitamente, paternalista, convinto di parlare al cuore di tutte le donne, che ci spiega la vita, perché lui ha il dono della conoscenza, della condizione umana tutta, ecco. Questo è Gian Patrizio.
Assolutamente sì, secondo me il nome incarna perfettamente il personaggio.
Gian Dawson.
Senti, io l'abbiamo appena detto, sicuramente chi segue me segue anche te, ma io lo ripeto nel caso ci sia qualcuno che invece ancora non ti conosce. Tu hai scoperto di essere autistica da adulta, abbiamo detto. Quanti anni avevi e come hai scoperto di essere autistica?
Allora, io ho scoperto di essere autistica durante la mia psicoterapia, nel senso che è stato il mio terapeuta a capirlo, e da lì abbiamo cominciato a parlarne, mi pare fosse il 2016, dico mi pare perché purtroppo in quel periodo io avevo ancora i miei problemi di dipendenza, di cui parleremo più avanti, entravo e uscivo da stati di alterazione, i ricordi sono un po' quelli che sono. Anche per questo ricevere quel tipo di informazione per me è stato un percorso molto meno lineare rispetto alle esperienze che mi capita di leggere di altre persone autistiche. Ero una persona estremamente sfiduciata, non riuscivo mai a liberarmi definitivamente della dipendenza ed ero convinta che sarebbe stato per sempre così. Ero anche confusa perché avevo in mente uno stereotipo ben preciso di persona autistica o, come sentivo più spesso dire, Asperger. Poi ho cominciato a documentarmi e lì si è accesa la lampadina. Poi, avendo avuto esperienze agghiaccianti purtroppo con il mondo psichiatrico, che poi sono anche quelle che hanno favorito la mia dipendenza, ho titubato parecchio prima di sottopormi all'iter formale, ma alla fine l'ho fatto, ho anche richiesto e ho ottenuto l'invalidità e eccomi qua, così.
E quindi quanti anni avevi, mi hai detto?
2016, adesso ne ho 35, la matematica aiuta. 2016, brava.
Molto, molto bene, no? Sono sicura che i nostri ascoltatori a questo punto hanno già fatto il conto.
Io vado un attimo in difficoltà con il calcolo mentale, perché sai, le persone autistiche vanno fortissime con il
Guarda,
calcolo mentale.
te, guarda, l'ho trovato il
L'abbiamo
giusto.
dimostrato in diretta. Benissimo.
Ancora contando, aspetta, era 5 anni fa, quindi 30 anni.
Diciamo 30, più o meno 30, poi non mi ricordo se li avevo già compiuti o se stavo per compierli, comunque sulla trentina, diciamo.
Ok, ma è una storia particolare anche perché nel tuo caso eri seguita da uno psichiatra, mi hai detto, o uno psicologo?
Da un medico psicanalista, che è una qualifica un po'
Ok, un po'
particolare, con
diversa,
la
certo.
specializzazione in psicologia, sì. Sì, è stato lui a pensarci per primo, sì.
E anche questa è una cosa, insomma, che io non sento spesso. Di solito è difficile che i
No.
professionisti si rendano conto di una cosa del genere, siano aggiornati, no? Su anche come si manifesta l'autismo nelle persone adulte.
Sì. È molto particolare, vero? Il mio percorso è stato un po' a ostacoli, ma alla fine eccomi qua.
Quindi tu eri seguita da lui, però per un altro problema. Eri seguita per la dipendenza, apposta per la dipendenza o...
No, ero seguita in generale come persona, come si suol dire, che c'hai problemi, come persona molto emotiva, molto sensibile. Lui pensa che mi aveva seguita anche quando ero piccola per qualche anno, ma si parla di appunto quasi 30 anni fa e all'epoca nemmeno a lui è venuto in mente che io potessi essere nello spettro. Poi avevo interrotto, visto, non mi ricordo, erano i miei genitori a prendere queste decisioni, quindi figurati, alle medie. Poi ero passata ad un'altra psicanalista, poi sono passata appunto alla psichiatria, ai farmaci, eccetera, insomma. E poi sono ritornata da lui da adulta perché dopo tante esperienze negative ero un po' l'unica persona di cui conservavo un bel ricordo, che mi trasmetteva fiducia e facendo terapia è venuta fuori questa possibilità di cui abbiamo cominciato a parlare. E così eccoci qua.
E tu hai avuto un lungo percorso di psicoterapia e, se ho capito bene, anche un intervento di uno psichiatra nel mezzo.
Parecchi psichiatri, sì,
Ah,
perché poi
quindi non si può neanche dire colpa di
sì, no,
uno, è colpa di uno, no, è un po' generale. Io ho letto tanti traumi di esperienze traumatiche in psichiatria.
purtroppo sì, io non ho avuto brutte esperienze con più persone, ci sono stati anche dei ricoveri molto violenti, io sono stata anche legata e picchiata. Sono state esperienze molto brutte che mi hanno fatto anche perdere un po' di fiducia nelle professioniste, nei professionisti, anche per questo io ho titubato molto prima di sottopormi all'iter formale per formalizzare la diagnosi. Per un po' di tempo mi sono accontentata, diciamo, di una diagnosi informale, perché proprio la figura asettica del camice bianco, aiuto, adesso mi fanno dei test, che cosa c'è, come se io fossi una macchina, aiuto, cosa succede? Cioè avevo veramente tanta paura di essere disumanizzata, non so come dire, avevo tantissima paura dell'iter formale, dicevo vabbè, ma io se non rientro nei loro parametri, cioè che parametri hanno? Perché poi io sapevo che appunto anche gli standard diagnostici sono ancora molto appunto tarati su uno stereotipo di persona autistica, quindi dicevo vabbè, ma se io vado lì e poi mi dicono che non è vero, insomma ripartiamo, ricominciamo tutto da capo, aiuto, avevo veramente paura. Poi però alla fine è andato tutto bene, insomma, però ci ho messo tanto a decidermi, perché le esperienze passate erano veramente toste, ecco.
Io non avevo pensato di dirlo, ma mi sento di raccontare questa cosa. Io ho avuto quello che mi ha condotto alla diagnosi è l'ultimo burnout, di cui ogni tanto mi è capitato di raccontare, di parlare, ma non tutti sanno che non è il mio primo burnout. Ne ho avuto un altro diversi anni prima, e chiaramente, tra l'altro, questo l'ho avuto nella solitudine della mia casa e quindi senza nessuna pressione da parte di gente estranea, mentre l'altro l'ho vissuto in una casa condivisa con una relazione finita, insomma una situazione relazionale terribile, le persone che avevo accanto, e sono finita in ospedale, mi hanno ricoverato in psichiatria, è stata la mia unica esperienza di ricovero in psichiatria, ho fatto lì 3 giorni e 2 notti senza alcun senso del tempo, perché vabbè, è il burnout, anche questa volta mi è successo così, non sapevo se era giorno o notte, che cosa stava succedendo, e per me è stato, cioè mi sono resa conto di quanto poteva essere traumatico, perché nessuno in 3 giorni, nessuno ha parlato con me.
Sì, è una situazione
veramente una delle esperienze più disumanizzanti che io credo possa vivere un essere umano, perché non ti considerano persona. È venuta mia madre, mi ricordo, a portarmi via, e mi chiamarono dentro l'ufficio del primario, dove c'era anche mia madre, e mia madre fece tutto un discorso su di me, assicurandolo che io avrei continuato il percorso, che quale percorso? Né io non avevo iniziato niente, nessuno mi aveva rivolto la parola. Quindi io avevo capito che loro avevano parlato prima che io entrassi nella stanza. E quindi lui ha parlato con altre persone, ma non con me, mai con me. A me non mi ha mai rivolto la parola. E questo per me è stato estremamente terrorizzante. Proprio non deve succedere mai più, perché sei in balia della volontà e delle decisioni di persone che non ti considerano essere umano. Cioè, una volta che entri nel settore psichiatrico, il terrore è quello. Per me è unica esperienza, è veramente traumatizzante.
Mi dispiace tanto che sia successo anche a te, quello che racconti è tutto molto familiare. Io ho avuto più di un ricovero e proprio la sensazione di non essere più persona ma cosa, credo che me la porterò dietro per tutta la vita, e non lo augurerei al peggior nemico, veramente è una cosa atroce, e a me dispiace dirlo perché so che ci sono tante persone nel mondo psichiatrico che cercano di fare le cose in maniera diversa, in maniera più umana, ma io lo ammetto, dopo quello che ho passato, se vivessi altri momenti di così seria difficoltà, ovunque vorrei andare, tranne che in un reparto di psichiatria, è il mio incubo, penso che tu possa capirmi, ecco.
Assolutamente sì, per me è stato molto strano, perché io invece, essendo, forse tu lo sai, ho una disabilità genetica che è anche una malattia cronica, quindi io frequento gli ospedali fin da quando sono piccola, e l'ospedale fino a quel momento per me è sempre stato un posto sicuro, no? In cui si prendono cura di me. Quella è stata veramente un'esperienza devastante, io credo che a chiunque capiti lasci, purtroppo è così, cioè ci sono magari tantissime persone che lavorano benissimo, da tantissimi professionisti che si prendono cura della salute, perché è sempre salute anche quella mentale, però un'unica esperienza così traumatica compromette la vita, cioè proprio veramente non te ne liberi più.
Sì, 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 è una cosa che rimane addosso tantissimo. Allegria. E con Mike, buongiorno.
credo che io e te abbiamo questa cosa in comune, che le cose più tragiche ci mettiamo a ridere.
Siamo due buffone, guarda che io un po' che lo penso che siamo due pagliacci, le pagliacce autistiche, yeah, facciamo una serie di spettacoli, ecco voi le pagliacce autistiche.
Sì, io ho pensato di scrivere un spettacolo di stand-up, prima o poi.
prima o poi.
Senti, però, tutte queste esperienze negative, la dipendenza che relazione ha? Quando è iniziata la dipendenza?
Allora, io comincio dicendo che non farò mai il nome della sostanza da cui sono stata, o sono, perché faccio ancora fatica a considerarlo passato, dipendente. Si tratta di uno psicofarmaco che fa parte della famiglia delle benzodiazepine, un sedativo ipnotico che viene commercializzato sia in gocce che in pastiglie, ma che a me è stato prescritto in gocce. Vorrei spiegare a chi ci ascolta che se ho deciso di non nominare questa sostanza è per proteggere me, perché nonostante sia sobria ormai da più di 4 anni, non mi sento ancora al sicuro e ricevere messaggi da chi magari assume questo farmaco e sente la necessità di rendermi partecipe di questo è una cosa che può triggerarmi parecchio, ma anche per proteggere le altre persone, perché questo farmaco, la sostanza che mi ha resa dipendente, ha forte rischio di dipendenza, ne è stato discusso il ritiro dal mercato, ha rovinato la vita di un sacco di persone. Si tratta di un farmaco estremamente complesso da gestire. Io non demonizzo l'utilizzo di psicofarmaci e ci tengo a sottolinearlo. Lo stigma verso chi assume psicofarmaci è detestabile e io lo contesto fortemente. Ma che questo farmaco nello specifico sia molto problematico è una realtà di cui io non ero assolutamente consapevole nel lontano 2005-2006, quando mi è stato prescritto. Per queste ragioni mi riferirò adesso come alla sostanza, confidando nella comprensione di chi ci ascolta. Detto questo, la sostanza inizialmente faceva semplicemente parte della mia terapia, che comprendeva anche altri farmaci. Avevo 19 anni, vivevo ancora con mia mamma, era lei che si preoccupava che io mi ricordassi di mandare giù il mio bicchiere d'acqua contenente le 10 gocce prescritte prima di andare a dormire. La confezione veniva lasciata in bella vista su una mensola della cucina, perché nessuno in casa, me compresa, pensava che potesse costituire una minaccia. Poi, nella primavera del 2006, il mondo dei miei affetti mi è crollato davanti agli occhi. Avevo 3 migliori amiche, 2 delle quali hanno deciso di chiudere i rapporti con una terza attraverso delle azioni molto scorrette e io mi sono trovata in mezzo. Quando ho messo le 2 persone che si sono comportate in maniera scorretta di fronte alle loro responsabilità, sono stata rigettata a mia volta. Io so che questo tipo di dinamiche adolescenziali possono sembrare quisquilie per una persona non autistica, ma io assicuro che per una persona autistica un cambiamento così traumatico, improvviso, nella struttura portante dei propri affetti, è un vero e proprio scisma. Quindi ero a pezzi, volevo solo che tutto tornasse come prima, che le 2 si scusassero, che l'altra perdonasse, che tornasse tutto esattamente come era prima, perché non riuscivo ad affrontare un cambiamento così improvviso e per me incomprensibile. E quelle gocce prima di andare a dormire mi avvolgevano, mi facevano sentire in una bolla calma ed euforica allo stesso tempo, 2 caratteristiche apparentemente opposte, ma è una particolarità di questo farmaco. E ricordo perfettamente la prima volta in cui mi sono sentita, tra virgolette, fatta, anzi togli le virgolette. Avevo contato 80 gocce rispetto alle 10 che dovevo assumere, mi sono detta, ops, ho esagerato, ma oggi ne ho bisogno, che sarà mai? E in seguito, negli anni, 80 gocce sono diventate niente. Io rovesciavo intere boccette, arrivando inevitabilmente, facendo così, a diverse corse in ambulanza verso l'ospedale in seguito a overdose. Così è cominciata, ecco.
La dipendenza è una di quelle cose che nasce lentamente, quindi queste 80 gocce non credo che siano diventate boccette intere in un momento, perché no, si sviluppa resistenza alla sostanza, alla sua fazione.
Non è stata infatti una cosa così rapida inizialmente, ma negli anni, ogni volta che ritornavo, il momento, come dire, la pausa, no, non la pausa, ecco che non mi vengono le parole. Diciamo che l'arco temporale tra la fase gocce e la fase rovescio la boccetta si è ristretto sempre di più. Arrivavo sempre più velocemente perché, per perché mi faceva sempre meno effetto, la resistenza, e quindi quando l'aspettativa viene delusa, la sostanza ti fa sempre meno effetto, tu cominci ad aumentare ed aumentare ed aumentare. Quindi negli anni, tutte le volte che io sono ricascata nella dipendenza, il processo si è velocizzato sempre di più.
Un'altra cosa che chi di solito sente parlare di queste cose non sa, e che te lo chiedo perché magari il tuo, non so com'è nel tuo caso, cioè, finivi in ospedale, ma cioè, ti aspettavi che saresti finita in ospedale o era un incidente?
Ovviamente io ci ho messo parecchio tempo ad ammettere a me stessa. A me mi toglievano le castagne dal fuoco, no? Perché io ero tutta contenta, no? Quando tu ti droghi dici che bello, questa cosa mi crea sollievo, lasciatemi in pace, non voglio smettere. Cioè, nel senso, chiaro poi che con tutte le volte che è successo, io poi ho cominciato ad accettare di dirmi sei una drogata, cosa cacchio stai facendo? Poi da accettarlo, riuscire a smettere, è tutto un altro paio di maniche. Ma io inizialmente, le prime volte che sono finita in ospedale, mi dicevo, ecco, non sarebbe dovuto succedere, avrei dovuto, come dire, era stato un disguido, cioè nel senso, prima di tutto ero stata sgamata, perché io cercavo sempre di farlo di nascosto, poi chiaramente le persone a me più vicine se ne accorgevano, ma io cercavo di fare tutto di nascosto, e quindi quando finivo in ospedale ero anche molto arrabbiata perché mi avevano rovinato tutto, no? Come dire, caspita, questo non doveva succedere. E adesso questi qui cominciano a rompermi le scatole. Io invece voglio tornare a fare quello che facevo, stavo tanto bene, che non è vero, però nella mia testa era così. Che bella la dipendenza che altera la
La dipendenza è complessa, è molto più complessa rispetto a quanto ci si aspetta dall'esterno, cioè in
realtà. Sì.
realtà è anche quello che si vede da fuori, quindi le persone probabilmente si rendevano conto che tu eri alterata, ma non potevano immaginare che cosa stavi vivendo tu in quel momento lì, o anche semplicemente
Sì.
anche il pensiero che sembra irragionevole del la prossima volta mi fermo prima di finire in ospedale, no? Non è che la prossima volta non
Esatto.
mi drogo, è la prossima volta mi fermo un passettino prima.
Sì, bisogna calcolare meglio. No, 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 non la prossima volta non mi drogo, perché io, guarda, fino ad un certo punto la consideravo un'inevitabile coazione a ripetere, sai come si suol dire, non posso farne a meno, ci ritornerò sempre, devo stare attenta a non rischiare di ammazzarmi. Ecco, il concetto era quello. Poi sì, le altre persone non se ne rendevano conto subito, alcune non se ne sono mai rese conto. Infatti, ho detto, boh, io adesso registro questo podcast, magari capita che lo ascolti qualcuno che mi conosceva e che non sapeva di questa cosa. Chissà cosa penserà di me, ma chi se ne frega, ormai io non voglio più vivere nella vergogna. E, diciamo che non era facile accorgersene subito perché appunto c'era anche questo aspetto euforizzante, quindi io sembravo, ci sono state anche persone che mi hanno detto come ti trovo bene, quando la cosa non era ancora, cioè io so che viene da ridere sentendo questa cosa, ma inizialmente io sembravo incredibilmente sul pezzo, poi no, cominciavo anche a fare cose, vabbè, a biascicare, a dire cose assolutamente senza senso, quindi sì, è una sostanza che altera la lucidità, quindi non succede. Succedevano cose simpatiche a vedere, io lo so, sentendo chi mi è stato più vicino nei momenti, quando diventava brutto, ecco, quando diventava brutto come si vede nei film, ecco. E, però inizialmente sì, le persone non se ne accorgevano, sembravo una molto yeah.
Senti, col senno di poi, come pensi che abbia influito su questo percorso il tuo essere autistica?
Io ho cominciato a rifletterci da quando ho scoperto di essere autistica e ho cominciato a riflettere molto sulla dimensione rituale dello spettro autistico, di quanto siano importanti i rituali e anche la dimensione sensoriale. E io penso che siano molto importanti. Appunto, da quando so di essere autistica mi sono resa conto con lucidità. Questi due aspetti centrali, mi sono resa conto di quanto giocassero un ruolo importante nel mio abuso. Le gocce, prima di tutto, mi stimolavano sensorialmente. ogni volta che negli anni sono ricaduta nell'utilizzo della sostanza, ogni volta che ricominciavo, i primi giorni dell'utilizzo, le dosi appunto si contavano ancora in gocce, rimanevo come ipnotizzata dalle spire trasparenti, come fantasmi che si liberavano nel bicchiere d'acqua. Delle pastiglie, per quanto mi riguarda, non avrebbero mai costituito nemmeno lontanamente lo stesso fascino, se così si può dire. La fisicità liquida della sostanza era uno stimming, un'autostimolazione. E invece per quanto riguarda il rituale, la sua preparazione era un vero e proprio rituale, soprattutto quando non erano più gocce, ma boccette intere. Quando la dipendenza prende il sopravvento, le dosi aumentano, perdendo effetto, e non ti droghi più perché ti piace, ma ti droghi perché senza stai male, il rituale della preparazione, con tutte le aspettative che comporta, diventa non meno una droga della sostanza in sé. Aprire la scatola, scartare il bugiardino, svitare il tappo di plastica che fa quello scrocchio sublime prima di allentarsi, dopodiché infilare le unghie nelle fessure per rimuovere il capocchio di plastica necessario all'erogazione in gocce. A quel punto rimane solo la boccetta di vetro nuda e la puoi rovesciare. Più le dosi aumentavano, più le aspettative venivano deluse. Ma quella sequenza di movimenti, che appunto io ricordo ancora a memoria, era un rifugio, la preparazione della pozione magica. Era così che la vivevo e credo che essere autistica in tutto questo abbia contato molto, abbia contato tantissimo, tantissimo, proprio per l'importanza che hanno questi aspetti nella nostra neurologia.
A me è capitato di pensare anche alla percezione alterata, no? Sì. Quanto può influire l'abitudine, perché anche questa è una cosa che secondo me nella persona autistica ha un suo peso, l'abitudine a percepire la realtà con quel grado di alterazione e quella qualità di alterazione che per ogni sostanza è diversa, ma chiaramente tu ti affezioni a quel tipo di percezione.
È possibile questa cosa? Sì, 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 ma poi sai... Io parlo per me, cerco anche di immaginare, non sono tante le, anzi in realtà pochissime, ne ho trovate di testimonianze di persone autistiche che hanno vissuto un'esperienza simile alla mia, però se una persona autistica abusa di qualunque sostanza, dall'alcol a altre droghe, legali o illegali, per sentirsi neurotipica, per sentirsi tra virgolette normale, come alla fine è successo a me, perché era per quello, io me ne sono resa conto che io volevo adeguarmi a determinati ritmi e sentendomi drogata, sentendomi alterata, io dentro di me sentivo di potermi adeguare a quei ritmi. È difficile poi rinunciarci, cioè fa parte dell'accettazione di sé, dell'accettazione di essere autistici alla fine, perché alla fine la schiavitù della dipendenza ha molto a che fare con la spinta a conformarsi. Era la maniera più rapida per conformarsi, e quindi quando poi ti abitui al fatto che le cose in apparenza, perché poi quando la cosa sfugge di mano le cose vanno a catafascio, ma quando ti abitui al fatto che le cose cominciano a venirti in maniera più automatica, più semplice, perché tu sei in questa bolla che attutisce tutte le tue percezioni e quindi le cose ti dici cazzo, finalmente riescono anche a me le cose in maniera semplice come tutti gli altri, anche a me riescono le cose in maniera semplice come a tutti gli altri e caspita, quindi sì, diventa un'abitudine e anche l'illusione di sentirti finalmente come vedi tutti gli altri. Caspita, anch'io adesso sono normale. È così che ti senti?
Ah, mi sono venute in mente due cose. La prima è che tu hai detto che hai letto poco, ho avuto poco a che fare con altre esperienze di questo tipo da parte di persone autistiche. Io invece ne ho letto più di una di queste esperienze e non so quante persone lo sappiano, ma è presente Tony Atwood, il famoso ricercatore australiano, padre del libro Guida completa alla sindrome di Asperger. È molto famoso.
Sì.
Ecco, lui ha un figlio che era diagnosticato Asperger, che ha fatto molta fatica, io non so come sia riuscito a tirarlo fuori dalla dipendenza, perché avuto dei problemi di dipendenza per anni e anni e anni.
Di questo non lo sapevo. Io avevo letto degli studi su uomini adulti che avevano dipendenze di vario tipo, da alcol, ma anche da altri farmaci, se non sbaglio, che poi sono stati diagnosticati come autistici. Appunto, veniva fuori che loro si rifugiavano nella sostanza per barcamenarsi, esatto, nel mondo neurotipico, ed è una cosa che può succedere ad una persona autistica. Io, per adeguarmi anche nelle situazioni sociali, l'alcol, vabbè, ad esempio il bicchiere, il drink in mano è la tipica cosa normalizzante per eccellenza in una situazione sociale. Io non ho avuto una dipendenza da alcol, ma immagino che se una persona autistica
Tante.
può iniziare così, ecco.
Tante. L'alcol è una delle sostanze più abusate dalle persone autistiche perché è legale, è disponibile ed è proprio quella cosa che ti conforma agli altri e anzi, non bere ti rende strano. Cioè, ormai viviamo in una società in cui anche se sei neurotipico, il fatto che tu non bevi ti esclude dal gruppo automaticamente. Quindi l'alcol è una delle sostanze abusate, maggiormente abusate dalle persone autistiche. Un'altra persona di cui invece a volte ho parlato, che è l'ospite, il conduttore del convegno che sto traducendo per YouTube, che si chiama Paul, il cognome impronunciabile australiano, anche lui. Lui ha scoperto di essere autistico, anche lui ha più di 30 anni, e racconta che il suo modo per conformarsi alle feste o ai gruppi di pari era farsi le canne.
Ecco.
Anche quello è stato un lungo percorso per disintossicarsi e anche lui. Il fatto di scoprire di essere autistico gli ha aperto delle nuove chiavi di lettura per questa cosa, proprio dal punto di vista sensoriale, cioè di attutire gli stimoli sensoriali per riuscire come
Sì,
strategia di
come
adattamento, no?
esatto. Tra l'altro è interessante perché comunque la mia sostanza, la boccetta, contiene un piccolo quantitativo d'alcol, che è una cosa che io a suo tempo non avevo considerato, ma quando leggo articoli che trattano dei problemi di dipendenza che provoca questo farmaco nello specifico, viene sempre sottolineata questa cosa, che credo abbia una notevole importanza, ecco. Io nell'alcol di per sé, nel drink così, non sono ricaduta della dipendenza, perché alla lunga il sapore della maggior parte degli alcolici mi disturba, li trovo troppo amari. Invece il mio farmaco, la mia sostanza era molto dolciastro, pure troppo, e quindi l'alcol non si percepiva. Ecco qua, vedi, tanti pezzi del puzzle, non il puzzle odioso dell'autismo, ma
Ormai
tanti
non si
pezzi.
può più
No, quel
nominare.
pezzo di puzzle no. Ma
No, però
vedi, ormai
sì.
il puzzle è diventato un
Sì,
trick. Comunque, i
capito.
pezzi del puzzle, degli altri puzzle, non quelli blu, comunque si mettono, si incastrano e le cose cominciano anche ad essere più chiare.
Un'altra cosa che mi ha fatto venire in mente il tuo racconto è l'effetto del feedback delle persone inconsapevoli, cioè l'effetto di rinforzo che mi ha ricordato
Mi
molto il tipo di rinforzo che si ha nei disturbi dell'alimentazione.
hai letto nel pensiero quando,
Quando
perché io,
qualcuno ti dice:
vabbè,
"Ah, stai bene, sei
sì,
dimagrita e tu stai
sei
passando."
dimagrita, sì, non sa che tu ti stai sottoponendo a delle torture indicibili, e quindi dici: caspita, allora vai così, continuo, mi dicono pure che faccio bene, vai.
Esatto, io credo che,
Sì.
vabbè, quando uno è in una situazione di fragilità emotiva e psicologica, per tutti coglie nel segno questo tipo di feedback, ma per una persona autistica penso che abbia anche il valore del sentire finalmente un'approvazione esterna che è difficile da ottenere, no? È un'esperienza non così comune per noi.
Assolutamente, assolutamente. Sì, e questo è uno dei motivi per cui secondo me una persona autistica può cadere nella dipendenza, la ricerca appunto di approvazione, la ricerca di strategie per trovare approvazione, per sentirsi a proprio agio nel mondo neurotipico pensato per le persone neurotipiche.
Ti vengono in mente altri motivi per cui una persona autistica può sviluppare dipendenza? Abbiamo detto l'aspetto sensoriale, la ritualità, il bisogno di conformarsi, l'approvazione sociale, sono tanti.
Sono tanti, io durante i primi giorni di assunzione, te l'ho detto, mi sentivo pronta a tutto, ok, adesso funziono come le persone normali, organizzo un aperitivo, accetto una proposta, mi tuffo in questo, in quell'altro. Era come se la sostanza fungesse da estintore sull'incendio delle mie percezioni, sulla mia emotività ipersensibile. E poi, appunto, la mia sostanza nello specifico era subdola, perché, come ho già detto, oltre ad essere sedativa, aveva allo stesso tempo un effetto euforizzante. Questo sentirsi in forma smagliante era fantastico e io ero anestetizzata, però allo stesso tempo carica come un bancale di dinamite, cioè era, credo sia questa una delle ragioni per cui questa sostanza nello specifico è così, espone a così tanti rischi, secondo me, perché provoca delle sensazioni molto contraddittorie e quando si parla di resistenza o di ipersensibilità alle sostanze, adesso poi ci arriviamo perché anche questo nella condizione autistica conta, io sono convinta, pensando alla mia esperienza, di aver sviluppato, assumendo questa sostanza, una forte resistenza all'aspetto sedativo, ma avevo una forte sensibilità sull'aspetto euforizzante. Anche per questo poi la cosa mi... perché io, cioè, come persona autistica, io non so se tutte le persone che hanno avuto un abuso con questa sostanza hanno... ho fatto delle ricerche, so comunque che provoca tanta dipendenza, però io ad esempio quando l'abuso sfuggiva di mano avevo quelli che ora so essere stati dei violentissimi meltdown, violentissimi, e credo che io aumentassi il dosaggio perché cercavo la sedazione rispetto a quella sensazione lì, ma che l'aspetto euforizzante in realtà creasse una situazione paradosso per cui io invece ero sempre più carica, appunto, più pronta ad esplodere, più esposta. Ecco, quindi si creava una situazione veramente paradossale, ecco, paradossale.
Questo termine non è tra l'altro un termine casuale, perché io ho letto diverse cose sull'effetto paradosso che hanno gli,
sì, l'effetto in particolare paradosso.
Tutti i farmaci hanno un effetto, la maggior parte, ecco, hanno un effetto un po' diverso rispetto a un fisico, una fisiologia neurotipica, ma chiaramente in particolare gli psicofarmaci che vanno a incidere, sì, sulla biochimica di un sistema che è diverso da quello neurotipico.
Esatto, esatto. Io proprio a questo volevo arrivare, perché chiaramente sì, i rischi che si corrono quando si è in uno stato di alterazione sono tanti. Io mi sono anche infortunata delle volte, per fortuna mai niente di letale, però mi sono fratturata un braccio perché è chiaro che poi anche la coordinazione dei movimenti, in quei momenti lì ho fatto una caduta stupida, un'altra volta mi sono ferita malamente un piede con il vetro di una porta, perché appunto ero furibonda, mi sono messa a litigare con mia mamma, ho preso a pedate la porta e mi sono ferita il piede, cioè quindi mi sono anche fatta male, potevano succedere cose ben peggiori in quello stato lì, ma credo, sempre parlando dei rischi, che le persone autistiche, che siano diagnosticate o meno chiaramente, perché una persona autistica, anche se non ha la diagnosi, possono avere reazioni alle sostanze chimiche minori o maggiori rispetto appunto allo standard, e, essendo una condizione che prevede sia iposensibilità che ipersensibilità, è un fattore di cui è necessario tenere conto quando si assumono sostanze di vario tipo, perché si può andare incontro ad una tolleranza molto alta o ad una tolleranza molto bassa. Tradotto, si può essere in grado di assumere quantitativi molto elevati di sostanza avendo reazioni molto diverse appunto rispetto allo standard, e questa è sicuramente un'anticamera per la dipendenza, perché si aumentano le dosi proprio cercando di raggiungere l'effetto desiderato, però non arriva mai. Oppure al contrario, un minimo quantitativo di sostanza può provocare reazioni molto intense, come quando uno dice mi basta un bicchiere per ubriacarmi. È chiaro che le persone autistiche che non sanno di esserlo corrono un rischio maggiore, perché non consapevoli del proprio funzionamento immutabile possono, come abbiamo detto prima, tentare di correggersi, tra virgolette, in vario modo, anche tramite le droghe, legali o illegali che siano. Questo è ciò che è capitato a me sicuramente. Io mi drogavo perché volevo cambiarmi, E io non credo affatto che sia un caso se quest'ultima volta che sono riuscita a disintossicarmi, a smettere, è stato quando ho finalmente preso coscienza di essere autistica. Non subito, non è che appena ho cominciato a parlare con il mio terapeuta di autismo, ho schioccato le dita, ci sono state ancora tante ricadute, ma ogni volta io ne uscivo con una consapevolezza diversa e lo dico, cioè, se c'è una cosa di cui sono certa nella vita è che se non avessi scoperto di essere autistica, non sarei mai riuscita a smettere, non ci riuscivo, cioè è stato fondamentale, le due cose hanno coinciso e per questa ragione secondo me una diagnosi in tempo utile può salvare letteralmente la vita, perché a me è andata bene, cioè io ho rischiato di morire tante volte. La prescrizione di psicofarmaci ad una persona autistica si deve fare tenendo conto di una neurologia atipica che può comportare dunque reazioni atipiche più intense. E io da ragazza non fui trattata come persona autistica quando mi venne fatta la prescrizione dei vari farmaci. E purtroppo nel mio caso i risultati sono stati veramente deleteri. Se avessero capito prima che era autistica, le cose potevano andare diversamente. Ecco, poi io provo molta rabbia per le brutte esperienze passate, mi rendo conto che sono stati fatti anche errori in buona fede, cioè, però è chiaro che mi viene sempre da pensare, ma se avessi saputo prima di essere autistica, diciamo che nel lungo elenco di ma se avessi saputo prima di essere autistica, quello del ah, magari non sarei diventata una drogata, occupa una voce importante, ecco, nell'elenco di ma se, ecco.
Giusto per rispondere a chi si
Così ci
interroga sull'importanza di una diagnosi da adulti, ecco.
Caspita, anche questo conta perché magari ci sono
magari.
anche dei problemini un po' grossi che possono correre.
Ma come è stato questo percorso di recupero? Come stai adesso? Hai detto sono 4 anni.
Sono più di 4 anni ormai, sì, erano 4 anni questa estate e adesso sto meglio e non so se definire concluso il mio processo, probabilmente non si concluderà mai il mio processo di recupero, non so se mi sentirò mai al sicuro. Più aumenta il tempo dall'ultima volta, più mi sembra ecco, come se fossi braccata e aumentasse il divario da chi mi insegue, no? Lo lascio sempre più indietro, questo mostro che mi insegue, però lo so che è lì, come dire, quindi io non dico, non mi sento mai al sicuro e lo so che nel senso è una cosa che provoca ansia, questo di non sentirsi mai al sicuro, ma forse è anche l'unica cosa che mi salva, ricordarmi che devo tenere alta la guardia. Dal 2006, quando è iniziata la dipendenza, io mi sono disintossicata un mucchio di volte e altrettante ci sono ricaduta. Mi era capitato di superare i 2 anni stando senza, ma mai di più, e più di 4 anni in questo momento mi sembra un grandissimo risultato. Non mi capita mai di dirlo, ma sono fiera di me, almeno per questo. Spero di continuare così, ma è veramente difficile perché io ogni volta che ho una brutta giornata, o anche solo non una brutta giornata, ma ogni volta che mi desidero diversa, per qualunque ragione, vado lì con il pensiero. So che esiste, è lì fuori, è nelle farmacie. E le persone tossicodipendenti vengono spesso descritte come le persone peggiori sulla faccia della terra. Abbiamo uno stigma devastante. Eppure siamo semplicemente fragili e cerchiamo sollievo dal dolore. Ed è veramente dura sapere che quella cosa che ti fa stare bene, che ti procura sollievo, non potrai averla mai più. Rimanere sobria è un lavoro durissimo anche per questo. Infatti si può avere degli episodi depressivi quando ci si disintossica. Io li ho avuti perché sei lì che dici, caspita, e adesso? Per me quella cosa contava tantissimo. Esiste, ma io non ce l'ho più, cioè non posso averla più. È dura da accettare, è durissima. E quindi è così che sto. Devo accettare che quella cosa con cui ho avuto questo, come dico spesso, incontro fatale, perché io ce l'ho avuto con quelle altre persone, con altre sostanze, io e lei dobbiamo chiudere, abbiamo chiuso, non può essere altrimenti, abbiamo chiuso. È così.
C'è una cosa, una frase che mi ha colpito, è una delle frasi che è diventata mia, non so più neanche più, torniamo come Gian Patrizio, non sappiamo più neanche dove è iniziata, che si può sentire la mancanza di qualcosa e non rivolerla indietro.
È vero?
Io direi che hai buone ragioni per essere orgogliosa di te.
Grazie.
Cioè, il fatto che tu ne senta la mancanza non dovrebbe renderti meno orgogliosa, perché comunque ne sei lontana.
Sì, è l'inseguitore, l'inseguitrice, l'inseguitore, non so bene come rapportarmi alla sostanza, comunque so che ho guadagnato un bel po' di terreno rispetto a dove si trova lei, ecco,
Direi proprio di sì.
così.
Senti, tu hai detto che sapere di essere autistica è stato la chiave di volta, forse, che ha permesso che passassero così tanto tempo rispetto all'ultima volta che hai utilizzato questa sostanza. In che modo il percorso di recupero ha tenuto conto di questa tua neurodiversità? Se l'ha fatto e se i professionisti che ti hanno seguito, ma mi pare di sì, visto che è stato proprio lui a diagnosticarti, ti hanno potuto aiutare? Sì e no.
Allora, a questa domanda io posso rispondere, cioè nel senso, nel mio caso si è cercato di evitare il ricovero nella disintossicazione con la persona che mi segue, perché a me di solito i ricoveri mi hanno sempre fatto stare peggio per i discorsi precedenti che abbiamo fatto, e io una volta uscita l'unica cosa che volevo fare per dimenticare le cose orrende passate era tornare a drogarmi, era un circolo vizioso. I ricoveri non mi hanno mai fatto stare bene. E quindi non sono stata, come dire, noi si parlava di questo discorso, ma non sono stata seguita, come dire, ufficialmente come persona autistica. Non lo so se esiste, non so nemmeno se esiste un iter preciso qui in Italia per seguire una persona autistica che si disintossica. Sarei curiosa di scoprirlo, ma che io non ne so nulla. Le mie disintossicazioni sono state tutte toste, non ho mai scalato gradualmente come bisognerebbe fare quando si interrompe l'utilizzo di uno psicofarmaco, ma perché le mie dosi erano troppo, troppo massicce. Ho fatto come si vede nei film, mi sono chiusa in casa e sono stata tanto, tanto male. E in quei momenti io ho pensato di togliermi la vita tante volte perché è orribile da persona autistica. Poi, non lo so, quando interrompevo la sostanza ero molto più sensibile alle luci e ai rumori, tanto per fare un esempio, figurati, cioè questa è una cosa che può devastare una persona neurotipica, figurati una persona autistica, cioè credo che a livello sensoriale mi abbiano veramente distrutta tutte le disintossicazioni in cui mi sono sottoposta. Però il mio è anche vero che era un caso molto limite, arrivavo a prendere veramente dosi troppo elevate, non lo dico per dire, e quindi non c'era altro modo che fare così. I ricoveri, appunto, come ho già detto, mi hanno sempre fatta stare peggio, la privazione della libertà e della privacy e delle mie routine, per quanto mi riguarda, hanno sempre peggiorato tutto. E non posso dire se questo valga per ogni persona autistica che si disintossica, ma per quanto sia stato atroce, è anche rischioso disintossicarmi in maniera, come dire, domestica. Pur nell'orrore, avere a disposizione le mie certezze, le mie routine, appunto l'aiuto di mia madre, del mio fidanzato, è stato assolutamente fondamentale. E non so dire se nel disintossicarmi abbia inciso la perseveranza tipicamente autistica, sai, quando ci ficchiamo in testa di fare qualcosa. Come io sia riuscita a far da sola, devo ammetterlo, desta sempre molto stupore e anche ammirazione nei professionisti a cui l'ho detto. Però non so se la mia sia stata semplicemente fortuna, sono sincera. Il più delle volte penso che ad essere ancora viva io abbia semplicemente avuto, come si suol dire, una botta di culo. Proprio onestamente, onestamente il 100%, proprio.
Accidenti.
Possiamo di nuovo sparare un'allegria, la mai buongiorno, perché mi sa che ne abbiamo bisogno.
No, quello che lascia col magone non è, cioè la tua è una storia che fa invece venire speranza, no? È possibile, ma in realtà lascia col magone. Perché come tu dici, merito o culo, comunque non ci sono dei percorsi che prevedono un tipo d'aiuto calibrato sulla persona autistica. E mi viene in mente chissà quante persone ci sono là fuori che non riescono a liberarsi dalla dipendenza, che sono autistiche e non lo sanno loro e non lo sanno neanche le persone che si prendono cura di loro. E quindi probabilmente intervengono, no? Come dici tu, con anche se un semplice ricovero che sembra un semplice ricovero, lasciando però poi la persona in un baratro ancora più profondo, senza nient'altra scelta se non ricadere nella dipendenza. E questo purtroppo lascia una profonda tristezza, perlomeno a me è una delle solite cose che mi fa pensare che ci siano veramente poca preparazione e pochi professionisti che tengano conto della neurodivergenza.
Sono assolutamente d'accordo con te, anche io ci penso spesso a quante persone tossicodipendenti magari sono autistiche e non lo sanno.
È lo stesso problema che però abbiamo anche in altri ambiti, perché
Sì,
non
infatti,
credo che
tantissimi
nei
ambiti.
centri, per esempio, per la violenza, come si chiamano? I centri per la violenza sulle donne? Sembra per la
I
violenza, ma antiviolenza.
CAV, i centri antiviolenza, credo che CAV.
E qui con i termini non è che proprio io, ossia, ci devo pensare.
Credo, no, spero di averlo detto giusto, ma credo che siano i CAV, CAV, che è l'acronimo di Centri Antiviolenza.
Perché anche lì chiaramente intervenire su una dinamica in cui la vittima è una persona autistica dovrebbe richiedere un tipo di attenzione diversa. Ma io lo
Ah,
dico
sì, è
anche per i disturbi, per tutti, insomma, per tutti.
tutto. Caspita, tutto, anche andare dal dentista, non lo so, tutto, tutto, caspita, tutto.
Dentista è un grosso problema. Senti, io come al solito mi sono trattenuta a parlare moltissimo tempo e abbiamo quasi raggiunto il nostro limite di un'ora, per cui ti chiederei, io avevo delle domandine di riserva, però ne salverei solo una che forse non avevo preventivato, ma mi piacerebbe fartela perché da poco è capitato che me lo chiedessero. Ed è una domanda a cui a me fa piacere rispondere. Abbiamo parlato di cose difficilissime e argomenti impegnativi, ma nel tuo essere autistica c'è qualcosa che invece ti piace e di cui non faresti mai a meno?
Guarda, ci ho pensato un po' anch'io ultimamente e la cosa che dico sempre è l'amore e la gioia che diventano puro godimento, che mi procurano le piccole cose che le altre persone sembrano insignificanti. Come fare l'albero di Natale esattamente come dico io, ogni anno senza intromissioni. Chi si intromette è perduto. Ogni tanto ho anche provato a far partecipare il mio fidanzato, ma niente, è una cosa che amo fare da sola e poi le sue proposte di addobbo sono agghiaccianti. Esagera con il blu e mi fa diventare l'albero come gli eventi di Autism Speaks.
No.
Cavolo, cioè non... No, l'albero blu, accendiamo una luce blu per l'autismo. Veramente, quindi no, nessuno si deve intromettere. Ecco, questa è una cosa che mi piace di essere autistica: il godimento, il piacere, la gioia che riesco a trarre da una cosa banale come fare l'albero di Natale. Ecco, cioè, questa è la cosa che io amo di più dell'essere autistica.
È bellissima, è bellissima, io non vedo l'ora, questa è la prima casa in cui abito da sola, quindi prima avevo sempre dei coinquilini e adesso quest'anno io comprerò un albero vero da qualcuno che poi ripianta gli alberi, insomma che sia una cosa sostenibile, però ci tengo a fare finalmente in casa mia l'albero come quando ero piccola io.
Oh, che bello,
Che abbia
che
quel
bello.
profumo lì, quell'odore lì. E quindi mi sono molto impegnata, devo trovare appunto qualcuno in zona perché vorrei che fosse il più vicino possibile, appunto anche il chilometro non proprio zero, io sto al mare, quindi non vorrei un pino marittimo, vorrei un vero abete. Però insomma mi voglio informare e fare una scelta ponderata, ma avere quest'anno l'albero vero, perché le tradizioni, poi sembra una contraddizione, perché le convenzioni sociali e la complessità le strutture sociali, le sovrastrutture, tutta sta roba culturalmente appresa mi è totalmente ostica e non ci capisco niente, è troppo. Però poi invece queste cose, come dici tu, semplici, delle tradizioni, mi piacciono, la gioia proprio, e provo la stessa gioia che provavo da bambina, intatta proprio.
Che bello, sì, la bambina interiore, sì, la bambina interiore, è sempre con noi.
Esatto. Senti, c'è qualcosa che vorresti aggiungere prima che ci salutiamo, qualcosa che pensi sia importante?
Sì, vorrei dire che le persone dipendenti o tossicodipendenti, che si voglia dire, nella nostra società subiscono uno stigma indicibile. Vorrei chiedervi a chi ci ascolta di cercare di contribuire, ogni persona nel proprio piccolo, a fare sì che questo cambi. Sento spesso dire che dalle persone che si drogano bisogna allontanarsi, isolarle perché sarebbero cattive, pericolose e fonte di sofferenza. Beh, so che non sono situazioni semplici, ma per fortuna che le persone vicino a me non hanno ascoltato questo tipo di ammonimenti, perché altrimenti io non sarei più qui. Ogni persona è diversa e disumanizzare un'intera categoria di persone, persone oltretutto fragili, è terribile. E ricordatevi un'altra cosa, spesso smettere di drogarsi non è una scelta percorribile, per tante ragioni che bisognerebbe cercare di non giudicare, ma quando lo è, per riuscirci, ci vuole un coraggio da leoni per svegliarsi ogni giorno sapendo che là fuori c'è quella cosa che ha un potere così immenso su di te, ma tu lo stesso vai avanti e non la prendi. Se una persona vi confessa di aver avuto una dipendenza, invece di giudicarla dovreste pensare: cacchio, che persona coraggiosa che ho di fronte. È questo che vorrei dire, tutto qui.
Ora mi commuovo, Luni.
La mia faccia ha assunto la sfumatura, non lo so, dell'evidenziatore. Tutto il sangue presente nel mio corpo è affluito sulle guance. No, ovunque in realtà, anche sul naso, sulla fronte.
Io non so come ringraziarti per questa splendida condivisione. Immagino che per te non sia stato facile. Quindi non so, a volte la parola grazie mi sembra così piccola rispetto alla gratitudine che sento dentro di me e vorrei riuscire a trasmettere. E io spero che le persone che ascoltano questo podcast possano percepire la stessa senso di gratitudine, perché quello che hai fatto oggi è veramente importante e spero che possa aiutare più persone possibili, anche appunto le persone che stanno vicino a qualcuno che sta attraversando un difficile periodo con la dipendenza.
Anche io ringrazio te davvero, perché mi sono sentita al sicuro, però penso che comunque è vero che è stato difficile, ma che questa condivisione pubblica mi abbia anche aiutata tanto, e per questo ti ringrazio per avermelo permesso. Mi rendo conto che in un certo senso ne avevo bisogno, è così. Quindi grazie, Emanuela.
Senti, nel caso ci sia ancora qualcuno che non ti segue, come ti possono trovare e dove ti possono trovare?
E Instagram ormai è la mia isola felice, mi trovate come Luni, ma potete chiamarmi Luni, io ho scelto Luni perché Luni era già occupato, e anche Luni, e io ho assistito, ah sì, allora io sarò Luni, e che palle, è molto semplice, Luni con la Y finale, con la U, Luni, e mi trovate lì.
Metterò anche il link per i nostri ascoltatori, troverete anche il link nei dettagli dell'episodio. Io ti ringrazio ancora, ti saluto e do l'appuntamento ai nostri ascoltatori la prossima volta.
Ciao, ciao Emanuela, grazie. Ciao a chi ci ascolta. Ciao ciao.
Questo è tutto per oggi, spero che la puntata vi sia piaciuta. Se vi va, fatemi sapere che cosa ne pensate, cercatemi su Instagram e Facebook come Emanuela Masia, o potete seguire i link ai miei account social che sono nelle note dell'episodio. Vi ricordo che il podcast è ideato, diretto e prodotto da me e che se volete sostenere il mio lavoro potete farlo al prezzo di un caffè, seguendo il link in descrizione. Io vi do appuntamento al mese prossimo per una nuova puntata e vi auguro una buona giornata.